una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Popolare. Oggi è domenica 22 marzo, non ci sentiamo da un po' per varie ragioni contingenti, ma insomma, sono felice di tornare, nel quel periodo dell'anno in cui il viaggio da casa allo studio 2 di Radio Popolare non è nel buio più totale, bensì in quasi piena luce. Significa che fra poco si scatterà l'ora legale, sì, presumo, non lo so, io non ho mai capito la differenza, ma staremo insieme proprio perché non ci siamo sentiti per 3 settimane circa. Ci sono tanti dischi che sono usciti in questi giorni di altissimo valore che vale la pena ascoltare insieme, e ci sono poi diversi appuntamenti da segnalare. Il primo, per esempio, che vorrei fare con voi è, per chi insomma oggi avesse tempo, un concerto di cui vi consiglio assolutamente farvi largo, largo male, nell'auditorium. L'Orchestra Sinfonica di Milano presenta una musica dedicata al insomma, grande rinascimento musicale inglese, diciamo, il periodo tra fine 800 e 1900, e lo fa però soprattutto celebrando, come dire, donne nell'arte. Il doppio concerto scritto da Ethel Smith, che è stata, cioè, non solo una grande compositrice a cavallo tra i 2 secoli, ma soprattutto la ricordiamo anche per essere stata una grande attivista per i diritti delle donne. Poi dopo ci sono Facades di Walton e le variazioni Enigma di Edward Elgar, che sono strafamose. Però sicuramente con voi volevo ascoltare in effetti questo bellissimo concerto scritto da Ethel Smith per violino, corno e orchestra. L'ho scritto nel 1926, è un brano chiaramente ancora in pieno stile tardo romantico, ma come dire, però con tutta una buona dose di intanto orchestrazione, per niente scontata, già a partire dal fatto che il concerto è per violino e corno, ma anche perché insomma c'è tutta una piccola sua drammaturgia del quotidiano che non mi dispiace. Esistono poche registrazioni, una di queste secondo me la più riuscita è quella che è uscita per l'etichetta Gramola, con Thomas Albertus Inberger al violino, Milena Viotti al corno e i Wiener Konzertverein diretti da Doron Salomon. Questo è il primo movimento, l'Allegro Moderato, il concerto di Ethel Smith per chi vuole. Oggi ancora sarà possibile alle 16 il Largo Mahler con l'Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Anna Rakitina. Il primo movimento dal concerto per violino, corno e orchestra in la maggiore di Ethel Smith, la compositrice inglese, anche come dire, una delle più rappresentative figure del movimento delle suffragette, anche arrestata negli anni 10 proprio per la sua attività militante, insomma, la si ricorda perché dirigeva le sue compagne in prigionia dal cortile del carcere di Holloway con uno spazzolino da denti al posto della bacchetta. Insomma, questo è il concerto, una parte insomma del concerto che oggi sarà ancora possibile alle 16 ascoltare all'Auditorium di Milano, con Anna Rakitina alla guida dell'Orchestra Sinfonica di Milano e Nicola Freiherr von Dellingshausen al violino e Giuseppe Amatulli al corno. Oltre a Ethel Smith verranno eseguite le façade di William Walton e le variazioni Enigma di Elgar, quindi un concerto completamente dedicato alla, insomma, a quello cosiddetto Rinascimento inglese a cavallo tra 8 e 900, in musica quantomeno. E a proposito proprio di, invece di musicisti appassionati e impegnate, c'è un altro concerto oggi che sicuramente vale la pena segnalare ed è quello che alle 20 si svolgerà alla Scala. Torna Hélène Grimaud, la grande pianista francese con alle spalle di moltissime registrazioni e grandi concerti di successo fino al suo debutto con i Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado nel 95. A Milano l'abbiamo vista più volte, la ricordiamo anche perché a Milano ha presentato spesso i suoi libri dedicati a un altro aspetto della sua carriera, che è quello del suo impegno per, insomma, per gli animali, in particolare tutto il suo lavoro su i lupi e il Wolf Conservation Center che c'è a New York. Hélène Grimaud torna alla Scala ed è un programma che si divide insomma, tra le tre grandi B, Beethoven, Brahms e Bach, anzi qua tre e mezzo, dai, Bach, Busoni lo consideriamo una mezza delle grandi B, la sonata, l'opera 109 di Beethoven, poi dopo le fantasie opera 116 e i tre intermezzi opera 117 di Brahms e poi per chiudere la grande ciaccona della partita numero 2 per violino di Bach nella versione trascritta per pianoforte da Busoni. Quindi programma classicissimo, sono tutti autori che Hélène Grimaud ha inciso, che ha approfondito durante tutta la sua carriera. Abbiamo ascoltato insieme spesso l'opera 117, gli intermezzi di Brahms, perché Hélène Grimaud li ha incisi anche abbastanza recentemente e sono quelli, insomma, sono sicuramente i pezzi di Brahms tra i più belli, sono anche una delle prime cose che ha scritto dopo il grande iato col pianoforte, perché c'è tutto un periodo di scrittura di cose sinfoniche. Però questa volta invece volevo ascoltare con voi qualcosa dalle fantasie opera 116, ce n'è una in particolare che mi piace moltissimo, l'intermezzo, il numero 6 in mi maggiore, lei è Hélène Grimaud. Thank you. l'intermezzo in Mi maggiore dalle Sette Fantasie, opera 116 di Johannes Brahms. Lei è Hélène Grimaud questa sera alle 20 al Teatro La Scala, torna per il ciclo dei grandi pianisti insieme all'opera 116 e l'opera 117 di Brahms. Ci sarà anche la grande sonata in Mi maggiore numero 30, opera 109 di Beethoven, e la Ciaccona, la trascrizione di Ferruccio Busoni della Ciaccona dalla seconda partita per violino di Bach, un concerto che questo da non perdere. Ma c'è un altro concerto, e poi dopo passo la linea alla pubblicità, che vale la pena sicuramente segnalare. Ma prima volevo ricordarvi, se avete richieste, se avete domande o qualunque cosa, potete farlo al 331-6214013, sms, telegram, whatsapp, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Siamo consapevoli che c'è stato un problema nel caricamento dei podcast nella giornata di ieri sul sito e sulla app, ci stiamo lavorando. Li recuperiamo presto, però insomma per tutto il resto ovviamente potete scrivermi, sono sempre felice di leggervi. Vi dicevo l'altro concerto, e appunto sono felice anche di, come dire, in un certo senso di segnalare tre concerti che hanno una figura femminile al centro di questi eventi, perché prosegue la stagione di Inner Spaces alla Chiesa di San Fedele. Sapete, Inner Spaces è una delle forse stagioni più interessanti, direi, che si svolgono a Milano. È il frutto, come dire, anche dell'intuizione abbastanza geniale di Padre Pileggi. A Inner Spaces si incontrano grandi musicisti di musica elettronica in questo caso, per esempio, proprio in chiesa, come è stato fatto, se non sbaglio, l'anno scorso o due anni fa, forse già. Anche in questo caso è stato invitato un grande artista di musica elettronica, e però gli si è affiancato degli esecutori di repertorio classico a incorniciare. Sto parlando di Sara Davachi, la compositrice organista canadese che è appena stata nominata due settimane fa vincitrice del Leone d'Argento alla Biennale di Musica. Il premio le sarà dato in realtà alla prossima Biennale Musica, che sarà in ottobre, però Caterina Barbieri, la direttrice artistica del settore musica, ha già annunciato appunto la vittoria. È un gesto importante, perché finalmente anche la Biennale di Venezia arriva una nuova generazione di compositori. E appunto a Inner Spaces domani sera arriverà Sara Davachi, che sarà al centro di un programma dedicato alla sacra rappresentazione Miserere Mei Deus. Lei farà una sorta di apposita composizione per organo e live electronics, proprio peraltro all'organo di San Fedele, e hanno circa 40 minuti all'organo positivo Tamburini. Però prima ci sarà il Miserere di Michel Richard de Lalande, quindi uno dei compositori, diciamo, contemporanei di Lully della corte di Luigi XIV, e il suo Miserere, forse una delle sue composizioni più famose, è uno di quei brani, insomma, che sui testi delle più o meno, diciamo, affini ai testi delle Lamentazioni, sono particolarmente, devo dire, anche pregnanti in questo difficile periodo a livello mondiale. Lo ascoltiamo, il Miserere di Lalande, che appunto incornicerà la grande performance di Sara Davachi a Inner Spaces domani sera, lo ascoltiamo con le Consar Spirituelle Arveniche, che hanno recentemente, proprio per Alfa, inciso il Miserere, e lo hanno fatto riportandolo un po' a forse come veniva eseguito all'epoca, quindi proprio in senso conventuale, cioè voci femminili al plurale. Di solito lo si ascolta quasi sempre per voce solista, e proprio per, come dire, ricreare un po' l'atmosfera di queste suore di clausura. La voce di Leontine Price, a cui è stato assegnato un importante riconoscimento recentemente. La Tosca di Puccini, uno dei suoi grandissimi ruoli interpretati nel corso di tanti anni di carriera tra gli Stati Uniti e l'Europa. Accompagnata da una strepitosa Wiener Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan, una delle tosche in disco sicuramente più eccezionali. E Leontine Price è stata lo scorso mercoledì 11 marzo celebrata al Metropolitan Opera di New York con il 55esimo premio Puccini, il premio del Festival Pucciniano che si è svolto appunto non a Torre del Lago ma a New York, dove comunque Leontine Price ormai per sopraggiunta età non è riuscita a essere presente di persona, però insomma sì, tutta la cerimonia l'ha vista in remoto, 99enne, insomma, ricevere il premio. Leontine Price è, come avete sentito, una delle voci più calde, pastose, uno dei timbri più forse felici della storia dell'opera, e con Karajan in particolare e con altri direttori, ma soprattutto con Karajan, ha creato alcuni dei capolavori di disco, tra cui questa tosca che per me sta tranquillamente alla stessa altezza, vertigine artistica di quella mitica diretta da De Sabata con Maria Callas. Da Leontine Price ci spostiamo invece e vi dicevo, non ci sentiamo da qualche settimana e è stato un mese denso di uscite discografiche importanti. Importanti sia proprio come per qualità sia per scelte non convenzionali. Il primo disco di cui vi parlo è, come dire, una scelta convenzionale dal punto di vista del repertorio, meno dal punto di vista proprio dell'interpretazione. Sto parlando della nuova settima di Mahler che la Tonhalle Orchestra di Zurigo ha eseguito con Paavo Järvi. È un ciclo per Alfa che Järvi sta portando avanti da un po' di anni, e è interessante che abbia scelto la settima sinfonia, certamente non una delle più eseguite o una delle più capite di Mahler, tra in un certo senso le prime che escono per questo ciclo. Ciclo interessante perché la Tonhalle Orchestra di Zurigo è una di quelle orchestre che ci tiene, come in un certo senso sia, a celebrare la sua stessa storia. È anche stata una delle prime orchestre a eseguire l'intero ciclo di sinfonie di Mahler all'epoca, ma anche proprio per cercare di restituire il suono storicamente informato di quel tipo di repertorio, di quel tipo di prassi. È quindi un Mahler che in un certo senso, soprattutto se c'è una bacchetta come quella di Paavo Järvi, molto, come dire, predisposta a ripensarsi continuamente, ma sempre con una tecnica formidabile e con la capacità di mettere in evidenza, di accentuare dettagli che prima non si conoscevano, ecco qui di solito germogliano capolavori. Questa, la settima di Mahler di questo ciclo, è indubbiamente finora per me la migliore esecuzione della settima che abbia mai ascoltato. Si tratta di un suono tendenzialmente ripulito un po' da tutto quell'alone, sia un po', se vogliamo, naturalesco, bucolico, che sia un po' attribuito alla settima, sia da invece, come dire, le interpretazioni più scure, più romantiche. Ecco, invece è un Mahler molto, se vogliamo, in un certo senso pulito, ma al tempo stesso teatralissimo, perché i singoli strumenti, sentirete soprattutto i legni, vengono messi in risalto in un modo che non avevo mai sentito prima, come se quasi parlassero un po' con l'ascoltatore. C'è sicuramente anche un grosso lavoro di ingegneria del suono e di microfoni ben posizionati, però l'ho trovato un ascolto veramente scioccante in un certo senso, perché la settima, che pure conosco bene come sinfonia, così non l'avevo mai ascoltata. Allora, perché non ascoltare insieme diciamo, la ripresa del grande tema del primo movimento, quindi dall'allegro come prima, appunto. Loro sono la Tonhalle Orchestra di Zurigo, scusate, lui è Paavo Järvi. avvogliarvi alla guida della Tonhalle Orchestra di Zurigo, il nuovo disco per Alfa con la settima sinfonia di Mahler. Questo era il finale del primo movimento, appunto un suono molto diverso, un suono molto più nervoso e scattante, anche con dei dettagli proprio di quasi di contrappunto interno, devo dire, che non avevo notato. E poi devo dire dei musicisti, dei solisti straordinari, soprattutto nella sezione dei legni e soprattutto nella sezione degli ottoni, dei particolari ottoni che Mahler impiega in questa sinfonia come flicorno tenore. Da un altro disco che questo, che proprio da un punto di vista del suono e degli strumenti è del tutto inusuale e devo dire produce un risultato inaspettato, è il nuovo disco per Arcana che Mario Brunello ha inciso con Mauro Valli. Sono due violoncellisti che hanno scelto però di ritrovarsi nel nome di Bach con due violoncelli piccoli, cioè violoncelli di insomma, ovviamente di taglia più piccola rispetto al violoncello normale, utilizzati soprattutto durante il periodo barocco, uno a 4 e l'altro a 5 corde. Sapete, il violoncello in generale per un po' di tempo ha avuto un tipo di accordatura flessibile rispetto al violoncello moderno, incluso il numero di corde, anche a seconda che derivassero da due famiglie di strumenti diversi. Ma infatti il titolo del disco per Arcana, con una bellissima copertina, devo dire, uno sfondo di un cielo blu traversato da un taglio verticale in bianco, si titola Bach on 9 Strings, Bach su 9 corde, perché appunto il gioco è trascrizioni di brani di Bach, pochi ma selezionati, in questa strana combinazione. Lo sentirete, è anche un timbro e una risultante sonora non facile da ascoltare, perché comunque ci sono tanti armonici che quasi sembrano stridere l'uno con l'altro, eppure è veramente un disco commovente poi in un certo senso. La terza sonata in do maggiore, la Bach Verzeichnis 1005, poi la quinta suite in do minore e infine la terza partita in mi maggiore a essere trascritte. Brunello suona su appunto un violoncello piccolo a 4 corde, Mauro Valli, amico di Brunello ma con cui non ha mai suonato in realtà, ha mai inciso insieme prima di questo strano, bizzarro progetto. E lo stesso Brunello dice che appunto non bisogna tanto considerare, lo dice nel booklet, queste come delle variazioni o come delle trascrizioni, ma lui le chiama, devo dire con un termine che ha anche tutta una sua storia filosofica, ma che ho trovato particolarmente appropriato, come delle apparizioni.
Thank you.
Mario Brunello, Mauro Valli, un nuovo disco per Arcana dedicato a Bach e a questa combinazione di due violoncelli piccoli. Questo era Largo dalla sonata per violino numero 3 in Do minore, ovviamente arrangiata per due violoncelli piccoli di Bach. Questo è uno dei dischi, devo dire, più belli, anche più difficili da come ascolto. Questo era uno dei brani forse più appropriati per la domenica mattina, mettiamola così. Devo dire, ascolto per quanto non facile, sicuramente esaltante. Vi consiglio di cercarlo sulle varie piattaforme di streaming. Vi ricordo, come sempre, se avete richieste o domande, lo potete fare al 331-6214013, oppure potete mandare una mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto di Radio Popolare e dell'apertura di musica classica della domenica mattina. Mi segnalate un bel concerto sabato pomeriggio alle 17.30 nella chiesa anglicana di Via Solferino. Il gruppo vocale Chanson d'Aube, diretto da Alberto Odone, in un programma che si intitola Forte come la morte è l'amore, ed è dedicato, insomma, tra sacro profano, desiderio e spiritualità, musiche di Josquin, di Gaffurio, di Monteverdi, Palestrina e altri maestri del Seicento musicale italiano. Vale sicuramente la pena fare un salto sabato pomeriggio alle 17.30 nella chiesa anglicana di Via Solferino. L'ultimo disco prima della pubblicità che vi segnalo, anche questo per me inaspettato. Io non sono un grandissimo fan della cosiddetta indie classical, cioè diciamo, uno degli ultimi generi a essersi più o meno venuti a formare soprattutto negli Stati Uniti, cioè diciamo, l'approccio alla composizione di musica classica che è lontano dalle avanguardie, è più legato appunto a proprio il tipo di network, sia di luoghi sia di riferimenti del mondo invece più indipendente. Tra i nomi più rappresentativi ci sono Missy Mazzoli o per esempio Nico Muhly o Dries Bressler, ma Nico Muhly in particolare è uscito con un nuovo disco in questi giorni, si intitola No Resting Place, ed è, si è segnalato perché gli interpreti non sono niente meno che i Tully Scholars. Nico Muhly ha un passato effettivamente da corista, e quindi Peter Phillips, il direttore dei Tully Scholars, nel booklet dice che appunto ha trovato in Nico Muhly qualcuno che capisse veramente il loro suono, che di fatto di solito è associato esclusivamente o quasi al repertorio vocale rinascimentale. Nico Muhly quindi ha scritto per loro, sono tutte prime registrazioni, diversi brani, tra cui No Resting Place, quello che dà il titolo al disco, che anche qui è una rielaborazione delle Lamentazioni, e anche qui in un periodo come questo, come dire, un testo che abbia a che fare con la distruzione di Gerusalemme, particolarmente premiante, mettiamola così. Uno dei brani che ho ascoltato, appunto, che ho trovato sicuramente più toccanti e anche forse meglio riusciti di Nico Muhly, è questo, la seconda di queste delle Lamentazioni, Plorans Ploravit. Loro sono i Tully Scholars, il disco si intitola No Resting Place, Nico Muhly, e poi ci risentiamo poco dopo la pubblicità.
Thank you.
Il singolo, uso un termine vabbè, un po' anacronistico, che anticipa l'uscita in realtà il prossimo settembre per l'etichetta Martinville del disco Nymph. Loro sono il duo Dragonfly e sono l'irlandese, ma insomma, italiana da tantissimi anni, Naomi Berril al violoncello e la violista tedesca, insomma la prima viola dell'orchestra Mozart ai tempi di Abbado, Danusha Vaskiewicz. E questo era insomma una loro rilettura di uno dei brani forse più anche più amati dal pubblico sicuramente, di Benjamin Britten, Sally Gardens, insomma la sua versione della poesia di William Butler Yeats, che è stata poi musicata da Herbert Hughes utilizzando una melodia tradizionale irlandese. Insomma, sono tutti arrangiamenti di arrangiamenti di arrangiamenti, ma qui la scelta ovviamente di Naomi Berril e di Danuscia Vaskiewicz è di amplificare l'aspetto polifonico, no? Anche semplicemente di due musiciste in scena con appunto due voci e due strumenti ad arco. Staremo a vedere poi quando uscirà a settembre il disco Nymph come sarà. Intanto sicuramente qui ci sono le basi per un ascolto non convenzionale, dove appunto anche l'approccio più quasi legato al mondo, che non è quello proprio della musica classica, può funzionare bene da un punto di vista anche della comunicatività di alcuni tipi di musica. Intanto The Sally Gardens è stato fatto uscire proprio nel giorno di St. Patrick, lo scorso 17 marzo, e in occasione dei 50 anni della morte di Britten, quindi è stata comunque a suo modo, pur con largo anticipo, un'uscita tutto sommato appropriata per l'epoca. Staremo a vedere quando uscirà Nymph a settembre, lo ascolteremo sicuramente insieme. Intanto un altro disco che ha ricevuto insomma, importanti recensioni e che forse celebra un connubio artistico che è arrivato che è stato, come dire, riconosciuto un po' tardi, quello di Gustavo Dudamel con la Los Angeles Philharmonic. Dudamel è insomma stato il direttore della Los Angeles Philharmonic per ormai più di 10 anni, e in realtà appunto finisce la sua tenure, anzi 17 anni, scusate, lo vedo ora, finisce la sua tenure, e però lo finisce in grande con una serie di dischi per Deutsche Grammophon, tra cui questo dedicato niente meno che a Romeo e Giulietta di Prokofiev, il balletto che viene presentato nella sua integralità, quindi è un ascolto anche lungo, un disco con una bellissima peraltro cover che di fatto è chiaramente un affresco, se vogliamo così, commissionato all'artista visiva Alexandra Grant. È un Prokofiev, questo della LA Philharmonic, devo dire sicuramente molto aggressivo, sì, anche dal punto di vista fonico, bisogna ogni tanto tirare un po' giù il volume, però che è un ascolto esaltante. Ecco, a Dudamel si è un po' rimproverato, come dire, negli anni a Los Angeles di essersi un po' seduto, no? Rispetto agli anni mitici quando dirigeva l'orchestra di Caracas. Ecco, qui se vogliamo si è un po' ritornati a quello spirito, sicuramente lo si sente un'orchestra che è molto maturata, e insomma si sente un po' il gusto anche un po' forse californiano, direi, per un repertorio che non, come dire, non li rappresenta, ma al tempo stesso ne permette di mettere in luce tutte le loro, la loro grazia, come dire, anche tecnica, virtuosistica, che sicuramente un'orchestra come quella di Los Angeles ha. finale del secondo atto del balletto Romeo e Giulietta di Prokofiev, la scena della morte di Mercuzio e di Tebaldo. Gustavo Dudamel alla guida della Los Angeles Philharmonic, il nuovo disco per Deutsche Grammophon, anche questo un ascolto di quelli che lungo, non facile, ma devo dire bellissimo, perché qui non c'è magari niente da un punto di vista interpretativo di sconvolgente, ma c'è la bellezza di un suono e in generale chiaramente un entusiasmo condiviso tra direttore e musicisti. È arrivato forse un po' tardi di rispetto, perché altri dischi hanno un po' deluso invece, come dire, proprio dal punto di vista dell'entusiasmo musicale in questi anni, però qui invece si è, in un certo senso Dudamel ha voluto finire col botto la sua residenza a Los Angeles dopo 17 anni. Invece sono meno anni che è alla guida della Symphony of London, ma John Wilson continua a sfornare dischi uno più bello dell'altro. Per Chandos, vi ricordate, la Symphony of London è uno dei miei ensemble di cui sono ossessionato, perché di fatto è un'orchestra, viene chiamata una super orchestra di fatto, perché non è un ensemble stabile, ma è composto da musicisti singoli che vengono chiamati per ogni singolo progetto a lavorare con una lunga serie di prove, e esiste praticamente esclusivamente in disco, è un'orchestra da studio di registrazione. John Wilson è stato molto esplicito in questo, nel dire sempre che il disco veniva prima, poi eventualmente c'erano esecuzioni dal vivo. La Symphony of London, d'altro canto, ha una storia proprio legata allo studio di registrazione, e però di musica da film, era appunto una recording ensemble, una recording orchestra per i film degli anni 50 più o meno. E dopodiché ha avuto diverse iterazioni, poi era scomparsa ed è stata riaperta nel 2018. Il primo disco che John Wilson dirige per Chandos è quello mitico dedicato alle musiche di Korngold, che era particolarmente appropriato appunto perché metteva insieme lo spirito da orchestra di colonne sonore con però ovviamente il repertorio classico, come un po' appunto era Korngold. Sono passati quasi 10 anni e siamo arrivati a Puccini. Il nuovo disco Chandos è dedicato alla musica per orchestra, alla musica orchestrale, agli intermezzi sinfonici e non solo di Puccini, altro autore che non potrebbe essere più appropriato, visto che anche lui, con i nuovi media, in particolare con il film, ha sempre avuto un rapporto particolare, sia già all'epoca, sia perché in un certo senso il suo stile ha influenzato molto il modo di comporre colonne sonore, dove a un certo punto le melodie possono essere facilmente riconoscibili e quindi associate a dei personaggi, o perché in generale c'è un'atmosfera molto vorticosa, no? Un tipo di sceneggiatura musicale, tra virgolette, molto cinematografica, quella delle sue opere. Devo dire che nel disco sono stati scelti ovviamente tutti i lavori fino alla Manon Lescaut, quindi insomma la prima fase di vita di Puccini, i lavori che lui ha scritto appena quando era studente a Milano, il allievo di Ponchielli al Conservatorio, i primi concorsi, per esempio il concorso Sonzogno nell'83, quando poi presenta Le Villi e insomma lo ricordi, intuisce che lì c'è del materiale e immediatamente lo sottrae a potenziali concorrenti e se lo aggiudica facendo di Ricordi l'editore più ricco del mondo all'epoca. E c'è però appunto spazio anche per tutti quei brani tipo il Capriccio Sinfonico o i bellissimi, devo dire, minuetti che poi andranno a fare parte della Manon Lescaut, così come il quartetto Crisantemi qui adattato proprio per orchestra d'archi dallo stesso John Wilson. Io però volevo ascoltare con voi due brani che secondo me mettono in luce, un po' come il disco di Dudamel, anche qui mettono in luce bene la qualità di questa orchestra e la sua differenza rispetto alle altre, la sua capacità quasi esclusiva di potersi dedicare anima e corpo a un singolo progetto e quindi di poterlo rendere in maniera innovativa. Sono il Preludio, il primo atto e la Tregenda da Le Villi, quindi un'opera che non si mette in scena molto spesso. E sentite veramente appunto cosa volevo dire con il rapporto che Puccini poteva avere e in generale la sua musica ha tuttora con lo stile un po' da colonna sonora.
Thank you.
Primo atto e poi la tregenda dalle Ville di Puccini. Loro sono la Sinfonia of London diretta da John Wilson, il nuovo disco per Chandos dedicato alla musica orchestrale di Puccini. Mi rimangono pochi secondi, neanche minuti, prima della pubblicità. L'ultimo concerto che volevo segnalarvi fa parte del Festival Fog in triennale, Sentieri Selvaggi, si dedica a una delle figure più radicali, forse interessanti direi, del minimalismo americano, un po' diciamo alato. Julius Eastman, pianista, compositore, performer afroamericano, ma anche omosessuale, ma anche tossicodipendente, dimenticato praticamente in vita, morto da solo, poi ce ne si è accorti tipo un anno dopo, ma la cui musica, che si pensava persa, è stata più o meno recuperata in qualche modo, anche se è musica principalmente aleatoria, quindi non ha una partitura vera e propria. Sentieri Selvaggi seguirà il suo Feminine giovedì 26 marzo, appunto al Filodrammatici, all'interno del Festival della Triennale Fog. Quindi vi consiglio sicuramente di partecipare, è sempre un momento di, come dire, collettivo importante. I podcast di ieri spero, insomma, riusciamo a recuperarli sul sito e sull'app di Radio Popolare, fidatevi. Da Carlo Lanfossi, io vi auguro una buona domenica e come sempre, vivete felici.